del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Confessiamo davanti al Signore tutta la nostra debolezza, la debolezza di noi che siamo Suoi figli. Sì, siamo Suoi figli. Il Signore ci ha accolti come Suoi figli, ci ha creati, ci ha rigenerati, però la debolezza fa ancora parte della nostra esperienza, la debolezza in senso molto ampio, e perciò, come dice la colletta, la confessiamo davanti al Signore, perché davvero il Signore a nostra difesa possa stendere il suo braccio invincibile. È proprio nell'esperienza della nostra debolezza che noi possiamo riconoscere il braccio invincibile del Signore.
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Forestiero son qui sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti che deviano dai tuoi comandi. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho custodito i tuoi insegnamenti. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri.
Ecco, Giovanni ha letto, e allora faccio io, anche se non so perché avete detto in questi giorni, riprendendo però solo il Salmo 118, dicendo solo alcune poche cose. Anzitutto a me, partendo dalla colletta di questa mattina, mi sembra che quella colletta lì sia il cuore di tutto il Salterio. Riconoscere la nostra debolezza come figli davanti al Signore per sperimentare la potenza invincibile del braccio del Signore. E il Salterio è tutto lì. In un certo senso è l'esperienza di chi sperimenta la debolezza, anche se è figlio, però sperimenta la sua debolezza enorme. E qui vediamo che il salmista si definisce un pellegrino nella propria terra, un pellegrino che comunque è nella propria terra, se pensiamo alla situazione di Israele nella propria terra dopo l'esilio, dopo il ritorno dall'esilio, dove alla fine sperimenta nella propria terra una condizione di esiliato, perché non ci sono più le istituzioni di un tempo, è finita. E allora, però è sempre che sperimenta, che rimane in vita per la potenza invincibile del braccio del Signore. Questa è l'esperienza del salmista che troviamo anche nel Salmo di oggi, nel Salmo 118, il Salmo che sta, forse l'avrete anche già detto, anzi forse senz'altro, comunque il Salmo che sta fra una raccolta, quella dell'allele egiziano, che abbiamo appena meditato, e la successiva, quella dei canti delle ascensioni. Sono le due grandi raccolte che troviamo nel libro quinto, che se vogliamo è strutturato con alcuni salmi fino al 111, i salmi introduttivi al quinto libro, vengono riprese tante cose, poi troviamo la raccolta dei salmi del grande egiziano, quello che è stato pronunciato in Egitto, insomma, secondo un salmo, scusate, 113 fino al 118, poi troviamo i salmi delle ascensioni, l'altra raccolta, 120-134, e poi il grande Allel, 135-136, e poi alla fine gli ultimi salmi, prima dei tre salmi dossologici finali, ancora disegnato il futuro di Davide, il futuro Davide, scusate. E allora questo salmo si pone fra una raccolta e l'altra, un salmo sulla Torah. È un salmo che richiama il primo, evidentemente, però è che, come altri salmi all'interno del Salterio, hanno la funzione di richiamare l'importanza della Torah, ma non solo l'importanza della Torah, l'importanza della fedeltà alla Torah, tutte e due. E infatti comincia con la proclamazione della beatitudine di colui che è integro, la cui via è integra e che cammina nella legge del Signore. Un salmo sulla Torah, potremmo dire sulla Torah vissuta, sulla Torah seguita, sulla Torah osservata da parte del salmista, comunque da parte della comunità che custodisce la Torah. E nei primi due versetti troviamo quello che sta nell'esperienza di tutta la Torah, dell'osservanza della Torah, perché attraverso il parallelismo, beati coloro la cui via è integra, cioè che camminano nella legge del Signore. Si può leggere anche così attraverso il parallelismo, il primo versetto, quindi è proclamata la beatitudine di coloro che camminano nella legge del Signore, e per essere integro bisogna camminare nella legge del Signore. Questa è la via, non è astratta. Per essere integri davanti a Dio cosa bisogna fare? Camminare nella Torah. Questa è la prima affermazione, la prima beatitudine. E la seconda: beati coloro che custodiscono le sue testimonianze e lo cercano con tutto il cuore. Per coloro che custodiscono le testimonianze del Signore, la Torah, sono quelli che cercano il Signore con tutto il cuore. E allora, se mettiamo insieme i due versetti, la ricerca del Signore con tutto il cuore, perché è il fine, avviene attraverso l'osservanza della Torah. Questa è la, e attraverso i parallelismi di questi due versetti sono le grandi affermazioni che stanno al centro di tutto il salmo. Non c'è perciò separazione fra la ricerca di Dio e seguire la legge come se fosse legalismo, no, è proprio attraverso l'osservanza della legge che si può sperare di cercare il Signore con tutto il cuore e di trovarlo. Questo è l'insegnamento. Poi vediamo che dal versetto quinto comincia il discorso in prima persona, che attraverserà tutto il Salmo. È l'esposizione di questo tale che confida nel Signore, cerca il Signore e perciò vuole osservare la legge, e che dice anche la sua esperienza. E non deve vergognarsi, ti loderò con cuore sincero. È lui. E poi troviamo nella seconda strofa, Bet, la domanda: come potrà un giovane tenere pura la sua via? È uno dei grandi problemi: come può tenere integra la sua via, pura, integra, ancora una volta osservando la legge, la tua parola. È un'affermazione, e poi riprende il discorso in prima persona. Se ci badiamo, con tutto il mio cuore ti cerco, è là l'esperienza di questo giovane, seconda strofa, che attraverso la custodia della parola riesce, può sperare di avere, di mantenere il cuore puro davanti al Signore. E non solo, viene fatta l'affermazione molto importante nella seconda strofa, che attraverso l'osservanza della Torah, in realtà, per essere fedeli al Signore attraverso la via, questa via, si trova la gioia e la felicità. E dice nella via delle tue testimonianze, al versetto 14, è la mia gioia più che in tutte le ricchezze. E ancora, al versetto ultimo della seconda strofa, 16, nei tuoi decreti è la mia delizia, e perciò non dimenticherò mai la tua parola. E un frutto dell'osservanza della legge del Signore è la gioia. C'è la festa in Israele, Simchat Torah, qualcuno di noi l'ha vista, non ricordo il giorno, insomma, comunque ricordo che ero nel nord, nella città santa, Tzfat, e lì vicino abbiamo assistito con degli amici alla festa della Simchat Torah, la gioia della legge. È molto bello vederlo, con questi, tutta la giornata passata recitando la legge, con questo grande rotolo che lo si abbraccia, viene passato da un israelita all'altro, lo abbracciano, lo baciano e poi fanno il giro di tutta la città con il rotolo, danzando davanti al rotolo della legge, la gioia della Torah. Così è veramente così, il mondo della fede, dell'osservanza della legge. Poi vediamo invece la strofa di oggi, Tafaddalu. A voi di dire qualcosa adesso.
Mi sembra che ci sia un elemento nuovo, anche un paio di elementi nuovi rispetto ai versetti precedenti. Questa consapevolezza dell'essere forestiero, e viene da chiedersi perché in questo punto e perché a proposito di che cosa, perché c'è questa coppia di frasi, io sono forestiero e non nascondermi. I comandi di Dio sono nascosti, sono spesso nascosti. Poi c'è questa figura degli orgogliosi, maledetti, nel versetto 21, che poi diventano nel versetto 23 i potenti, che poi sono i principi, a cui si contrappone la figura del servo. Ecco, abbiamo una, come dire, un'opposizione importante, secondo me, cioè da quello che si è sentito nei versetti precedenti, questo servo ha raccontato la parola del Signore. Evidentemente da questo racconto nasce anche un'opposizione, un tentativo di opprimere chi parla di questa parola. E in particolare il versetto 23 secondo me è proprio estremamente evocativo per noi, perché i principi, gli uomini importanti che siedono e parlano male del Messia, mentre il Messia stesso medita sulla legge. Quindi mi sembra proprio una situazione che nel Vangelo noi abbiamo vissuto.
Visto che è stato molto tirato fuori l'essere straniero sulla terra, spero di trovare tutti i segni. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. Appunto, c'è una conseguenzialità tra i due. Ma intanto vado al Salmo 39, che dice: ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Poi la lettera agli Ebrei, come sapete, che è un po' lo statuto di questo essere pellegrini, stranieri, forestieri sulla terra, e ne fa quasi la condizione per poter avere la fede. Ricordo che Don Giuseppe diceva: se avete una crisi di fede, leggetevi il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, no? Per fede Noè, per fede Abramo, appunto, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità. Partì senza sapere dove andava, per fede soggiornò nella terra promessa, quindi non in qualsiasi posto, perché dice di Abramo, dice anche era forestiero in Filistea, si dice, prima del sacrificio di Esacco, ma qua dice proprio nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende come anche Isacco e Giacobbe, eredi della medesima promessa. E poi continua, dice, nella fede morirono tutti, pur non avendo conseguito i beni promessi. Quindi quella stanzialità, magari, che dà sicurezza, forse, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano. Pensiamo a Mosè, che anche lui vede la terra promessa da lontano, ma perché? Perché quella è solo tipo, è una figura della vera terra promessa, della Gerusalemme del cielo, non è quella. Avendoli veduti, salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria. E poi continua. Quindi, essere stranieri, dichiarare di esserlo, sentirsi stranieri, pellegrini, forestieri, è la premessa del disvelamento, non nascondermi la tua legge. Praticamente chi è forestiero e ha fede vive nella Torah quasi fosse la sua terra, quella è la sua terra, perché cammina nella Torah. Se gli manca la Torah, gli manca la terra sotto i piedi, sembra dire questo versetto. Tu mi apri invece, mi disveli la tua legge, ecco che io posso ancora intravedere, vedere la patria che io vado cercando, perché qua giù non ho una propria mia terra, nemmeno la terra promessa.
Il versetto 18, con questa invocazione, aprimi gli occhi, mi pare che completi quello che il salmista dà, fa un salto, così io l'ho percepito, alla disposizione del cuore del salmista, che con tutto il cuore ti cerco, dice nella strofa precedente, ma sa che se non c'è un dono del Signore che gli apre gli occhi, questa ricerca da sola non basta.
Il pezzo di oggi che abbiamo letto mi sembra proprio, abbiamo appena letto Tobie, ci vedo molte similitudini. L'apertura degli occhi, l'essere straniero su questa terra e i potenti che calunniano. Mi sembra che ci siano cose in comune.
Sandro all'inizio ricordava come questo salmo, un po' anche tutto il salterio, ci collocano nella posizione di figli che nella loro debolezza devono rivolgersi continuamente al Padre per essere da Lui accolti. E mi colpiva questo versetto 20 dove si parla di un desiderio, cioè che i comandi del Signore, i Suoi giudizi sono desiderati, sono oggetto di desiderio, l'anima mia si consuma nel desiderio dei Tuoi giudizi. Perché pensavo che al di là di tutto i comandi di Dio sono oggetto di desiderio, perché non li si possiede mai interamente, perché possedere i comandi di Dio significa metterli in pratica, significa essere perfettamente aderenti alla sua volontà. È solo così che la legge, come i suoi giudizi, diventano nostro possesso peculiare. E quindi il salmista in questa, cioè, non può fare altro che rimanere nella strada dei comandi di Dio, ma Questo rimanere è legato a un desiderio permanente, che in fondo è, come dire, il motore per cercarli ogni giorno.
Aggiungo poche cose a quelle già dette, cioè richiamando gli stessi motivi a proposito del versetto 18 che dice aprimi gli occhi. Il greco ha un'espressione leggermente diversa: togli il velo dai miei occhi e apprenderò le meraviglie della tua legge. Ora i padri della Chiesa discutono molto, commentano molto questa cosa del velo, perché dicono le meraviglie che vorremmo vedere sono le meraviglie del secolo futuro, sono le meraviglie del mondo eterno che non possiamo conoscere se non attraverso proprio una rivelazione di Dio. Come queste meraviglie sono opera di Dio, possono essere solo da Lui rivelate. Poi l'altro motivo su cui i padri insistono molto è quello del pellegrinaggio, dell'essere stranieri, di cui già molto è stato detto. E l'ultima cosa, il versetto 22, dicono allontana da me vergogna e disprezzo, e pensano che questo si riferisca al giudizio finale e chiedono insistentemente a Dio di allontanare da loro la vergogna di non essere conosciuti, riconosciuti dal Signore. Ecco, dicono, non vogliamo sentirci dire alla fine non ti conosco, vai lontano da me perché non ti conosco. Per questo osserviamo fedelmente i comandamenti, per poter essere riconosciuti da Dio nell'ultimo giorno.
Se c'è solo un secondo, volevo dire che questo versetto 22, allontana da me vergogna e disprezzo, riprende quello, il 18, svelami gli occhi perché io consideri le meraviglie, cioè è lo stesso verbo, questo svelare, questo togliere il velo. Nel 18 dice lo scopo: togli il velo perché io possa considerare le meraviglie. E al 20, al 22 dice che cos'è il velo, è questa vergogna e disprezzo. Togli da su di me la vergogna e il disprezzo, cioè questa esperienza di vergogna e disprezzo è un ostacolo rispetto invece alle meraviglie contenute dalla legge, promesse contenute già nell'osservanza.
Mi ha colpito il primo versetto di oggi, il 17, che dice: sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Intanto questo sì benevolo mi ha fatto venire in mente la preghiera di Sara, quella che abbiamo letto nel libro di Tobia, che diceva: volgi uno sguardo di benevolenza se non vuoi che io muoia. E qui è proprio così, solo con lo sguardo di benevolenza del Signore si può avere la vita. Però poi, andando avanti, dice, e sembra che la vita sia proprio l'osservanza della parola. Quindi ci si chiede, dipende dal Signore, dipende da noi, dipende da tutte e due, da tutti e due insieme. È come se il Signore agisce, il Signore è benevolo, tutto questo consente di avere la vita, tutto questo consente di osservare la parola che ha la vita. E allora così mi piaceva questa cosa, e leggevo da qualche parte che Rabbi Mikal, uno dei Cassidim, dice: quando il tuo servo adempie il tuo comandamento, tu agisci insieme con lui, ma tu gli attribuisci il merito dell'adempimento, come se avesse agito da solo, senza il tuo aiuto. In realtà è l'amore di Dio che fonde la vita sul fedele.
Ma a me sembrava anche che tutte le letture di oggi si possono in qualche modo collegare a partire dalla prima lettura di mattutino, il capitolo 24 dell'Esodo, c'è la conclusione dell'alleanza e Mosè che riferisce al popolo le parole di Dio e il popolo che dice, cioè tutto il popolo risponde, tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. E cioè noi sappiamo poi che di fatto il popolo non è stato fedele a questo impegno durante tutto il cammino. E allora qui quando appunto al primo versetto chiede appunto questa benevolenza del Signore, come pure al versetto 8 diceva voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai, quindi il salmista riconosce la propria debolezza e chiede l'aiuto del Signore per adempiere i comandi, per adempiere la parola. Allora mi sembrava bello anche il collegamento col Vangelo di oggi, quando Gesù dice io sono la vite, voi i tralci, rimanete in me, perché chi non rimane in me non porta frutto.
Beh, si possono dire tante cose anche su questa parte, come avete detto, anche sullo straniero. Come è stato citato il Nuovo Testamento, si può anche aggiungere allora Efesini per contrasto, per completamento, anche se un altro contesto, Efesini 2,19, quando dice voi, qui riferendosi ai credenti provenienti dal paganesimo, non siete più stranieri e ospiti, ma siete familiari di Dio e cittadini. E qui è vista veramente la straniero sulla terra, ma non straniero per Dio. Questa è la situazione. Sì, si può essere stranieri sulla propria terra addirittura, ma non si è, non so se si può dire, più si è stranieri sulla terra, questo non lo so, più si è stranieri più sulla terra, più si è familiari di Dio e non stranieri presso Dio. E comunque anche questo per ricordare un altro testo, però per tornare alla strofa di oggi ci sono quattro richieste. La prima, sii benevolo o ricompensa il tuo servo, il verbo quello della ricompensa, e avrò vita, e poi osserverò la tua parola. Non è, come dire, se fai questo allora io osservo la tua parola, il senso non è questo. Ricompensa il tuo servo, dammi la vita così che io possa custodire la tua parola, per custodire la tua parola. Questo è il senso, è molto bello, eh? Insomma c'è sempre alla fine il volere osservare la parola. Poi l'altra seconda richiesta, aprimi gli occhi, il verbo è quello di svelare gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Per vedere le meraviglie della legge, questo tale riconosce che ha bisogno di un'operazione da parte di Dio, che gli sveli negli occhi, insomma, ciò che può essere collegato anche al versetto 22, che sarebbe poi qui la quarta richiesta. Però torniamo alla terza, versetto 19, colui che dichiara che appunto è straniero e chiede che Dio non gli nasconda i suoi comandi, proprio perché è straniero. E poi la quarta richiesta, allontana da me o togli la vergogna e il disprezzo perché ho custodito i tuoi insegnamenti. E quindi è un tale, questo orante, che è straniero, che prova ancora la vergogna, il disprezzo, è chiaro qui, è da parte dei potenti, come viene ricordato, no? E i potenti siedono e mi calunniano e il tuo servo medita i tuoi decreti. Quella è la situazione, la vergogna e la confusione, il disprezzo qui è quello che subisce da parte dei potenti o dei capi, perché dice: ho custodito le tue testimonianze. E il resto dei versetti, gli altri quattro, sono le motivazioni per cui chiede queste cose, altre motivazioni, perché l'anima mia, al versetto 20, mi pare, sì, si consuma nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. E mette davanti al Signore anche, per così dire, perché no, le sue fedeltà, i suoi meriti, perché no? Meriti solo per la grazia di Dio, se vogliamo, non c'è qui la pelagianesimo. Comunque, insomma, poi termino: le tue testimonianze sono la mia delizia. Ancora più bella la finale: sono essi qui personalizzati, addirittura i miei consiglieri. I capi mi disprezzano, mi fanno provare disprezzo, vergogna. Al posto dei capi, accanto a me, come persone, perché dice appunto l'ultimo versetto, Anshei Azzati, traduce Bobo letteralmente, gli uomini del mio consiglio. È una traduzione letterale, ma che esprime, però accanto a me, come una persona che mi sta accanto e mi protegge, c'è la tua legge, i tuoi decreti. E sono è molto bello, insomma, è un'esperienza molto viva e anche molto lacerante, quella che prova il salmista qui, e che nonostante il disprezzo e la vergogna e ciò che deve subire, nulla gli toglie però di dire, di provare la grande gioia, la delizia della Torah. Nulla gli toglie questa delizia. Non è questo, non è l'esperienza di essere pellegrino, quindi straniero, non è l'esperienza di essere disprezzato, che toglie la possibilità di provare la delizia della legge del Signore, anzi, sembra dire la provo ancora di più.